Buonasera a tutti, i saluti più cordiali, anche gli auguri di buona Pasqua da Anna Benedetti, che purtroppo per un'indisposizione non è potuta venire. Questo libro è molto bello e quindi porgo a suo nome saluti a Marco Vagini, l'autore, a Benedetta Centovalli e a Gabriella Metrano, e come di consueto leggo invece le note che Anna comunque aveva preparato. Il più cordiale quindi benvenuto a Marco Vagini, nato a Arezzo, ha studiato politica internazionale alla London School of Economics e per motivi di studio e di lavoro ha vissuto in Canada, Stati Uniti, Belgio, Turchia e India e oggi vive a Zurigo. Come se fossi solo, il suo primo romanzo, per il quale ha ricevuto la menzione d'onore al premio Calvino 2013 ed è stato candidato al premio Strega 2014. Con noi Benedetta Centovalli, direttore letterario Rizzoli e direttore editoriale Sansoni dal 2002 al 2005, poi della Padovana Alet e dal 2007 al 2011 dirige Cario Editore, dal 2012 è editor narrativa italiana per Giunti. Si è occupata di studi novecenteschi di poesia e prosa, specialista di Romano Bilenchi, ne ha curato le opere singole e in raccolta. Nella collana di nuova narrativa italiana Sintonie, da lei diretta per Rizzoli, ha progettato e allestito l'antologia Arte Pure, Italia autoritratto a più voci del 2003. Gabriella Metrano, giornalista, collabora con le pagine culturali del Corriere Fiorentino e scrive per alcune riviste. L'Este, Lungarno, Indice dei Libri, Visitarte, Edison Square, Milano Nera. Dal 2008 conduce due programmi letterari nel palinsesto di Rete Toscana Classica, organizza e cura rassegne culturali sul territorio nazionale, ha pubblicato due silogi di poesie e curato un'antologia di scrittori fiorentini. Come fossi solo, narra della strage di Srebrenica del 1995. Quell'anno, l'11 luglio, accadde il più grave degli eventi storici seguiti in Europa alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di musulmani bosniaci vennero uccisi dalle truppe serbo-bosniache nell'indifferenza internazionale. Marco Vagini ha rivolto lo sguardo a quei giorni quando il solo modo per restare innocente era morire. Sono tre le voci che si alternano nel racconto di quel massacro che di fatto annienta il modo precedente di vivere. Quella del magistrato spagnolo Romeo González, che alla soglia della pensione si trova coinvolto nel processo più difficile della sua vita. Quella di Dirk, casco blu olandese, di stanza a Srebrenica, rappresentante del contingente ONU, responsabile di non aver impedito il massacro. E infine la voce del soldato serbo-croato Dragan Erdemovic, il volontario nell'esercito serbo che fu l'unico a confessare di aver partecipato alla strage e che per questo fu processato e condannato. Questa guerra non ha vincitori, ma solo una gran massa di vinti. Dirk, Romeo, Dragan, potrebbe essere uno di loro il soldato ritratto di spalle sulla splendida copertina di questo libro. Un pianoforte in mezzo al nulla, sopravvissuta alla devastazione. L'attimo sospeso di una nota suonata, appunto, come fossi solo. Do la parola a Gabriella Metrano e grazie.
Buonasera a tutti. Io penso che questo libro sia perfetto per questa rassegna, leggere per non dimenticare, proprio perché il libro di Marco ci riporta ad un evento che molti non ricordano, io anche non ricordavo, devo dire la verità, sono della generazione che dovrebbe ricordarsela questa tragedia, invece non me lo ricordavo. Quando ho avuto il libro in mano sono rimasto di stucco, perché la memoria non mi aiutava e Marco mi ha aiutato invece a ricostruire quella che fu una tragedia. Vi leggo dalla nota. A Srebrenica, dal 12 al 16 luglio del 1995, vennero uccise tra gli 8.000 e i 10.000 musulmani bosniaci. A distanza di mesi, le fosse furono riaperte e i corpi dispersi, in modo da renderne impossibile il riconoscimento. Ecco, questo è avvenuto a pochissima distanza dalla nostra penisola, ha attraversato un mare, questa guerra che ci ha accompagnato purtroppo per anni e che ha trovato in questo evento la macchia ancora più nera. In questo libro vengono raccontati tre punti di vista, tre momenti di diversi. Naturalmente il racconto di Marco dà dei nomi, due inventati, uno è il vero protagonista di quella storia. Io invece non vorrei dare nome a questi personaggi, perché racconto ciò che già c'è nel libro, già c'è narrato nel libro. E vi vorrei raccontare chi sono questi tre personaggi, perché potremmo essere noi, potremmo essere stati noi a dover scegliere, potremmo essere stati noi a dover scegliere di entrare in una decima brigata che poi porta all'eccidio di tantissime persone, perché dobbiamo sostentare, comunque aiutare una figlia piccola e quindi portare il pane a casa. Potremmo essere noi ad essere mandati come caschi blu ad aiutare una popolazione e ritrovarci in una situazione di impasse, sapendo che le persone che dovremmo aiutare invece le stiamo portando alla morte, e renderci conto che insomma non stiamo facendo il nostro lavoro. Potremmo essere noi anche i giudici che devono giudicare l'unica persona che ammette di aver sbagliato in quella situazione, che denuncia questa tragedia e nello stesso tempo però siamo costretti a renderlo colpevole di quello che ha fatto. Ecco, sono emozioni, è un po' la condizione umana di tutti noi se ci fossimo trovati in quella situazione. Marco ce la racconta con tre punti di vista, naturalmente, come ci ha ricordato anche Anna nelle sue note. Tre punti di vista che raccontano ciò che accade in quel momento. Il casco blu che vede intorno a sé, la paura, ha paura per chi è intorno a lui, ma ha paura per ciò che può accadergli. Ci sono dei momenti che ci racconta Marco che in qualche maniera ha paura per la sua stessa vita, e allora la mia vita o la vita degli altri, meglio rimanere in silenzio e fermi e aspettare che questo ipotetico nemico da cui noi dovremmo proteggere gli altri ci attacchi, o nascondersi. Ha paura per ciò che può accadere, e soprattutto ha paura per come ne uscirà. Cosa succederà a quest'uomo che sa di non aver difeso, di non aver fatto il suo lavoro? Ecco, sono degli interrogativi che il casco blu si pone, Dirk. Gli diamo anche un nome, perché nel libro poi troverete anche il nome. Dall'altra parte troviamo il vero protagonista della storia, quello che denuncia i fatti, quello che racconta alla Corte internazionale, quello che dice che cosa è accaduto, ed è l'unico ad avere il coraggio di dirlo rispetto a tutti i suoi commilitoni, ed è anche l'unico che guarda la sua terra. C'è un passo che Marco insomma riporta e racconta con gli occhi di questo soldato che cosa è diventata la sua terra. Non è più la sua terra quella, è una terra di sangue, è una terra di corpi, è una terra di ingiustizia. E lui ha scelto però di fare questo lavoro, di entrare nella milizia per necessità. Quindi noi siamo spettatori, sì, di un suo gesto, possiamo dire colpevole, proprio perché ha comunque eseguito gli ordini, ha comunque fatto parte di questo eccidio, ma nello stesso tempo nell'uomo che ci viene raccontato e che si racconta, ci sono tante domande. È meglio che un padre stia nella fossa, e questo insomma ci viene raccontato anche da Marco, è meglio che un padre stia nella fossa o che magari rimanga un padre per una figlia vivo? Perché disattendere gli ordini avrebbe in quel caso, quando comunque queste brigate hanno portato via le persone e le hanno fucilate. Ecco, disattendere gli ordini significava semplicemente andare incontro alla morte. E allora quella frase che c'è anche qui, in quarta di copertina, Denica, l'unico modo per stare innocenti era morire, è una domanda che ci dobbiamo porre, che si è posto anche lui. E il terzo, non marginale, ma comunque è un racconto fatto a posteriori, perché il giudice Romeo parla successivamente ai fatti. È un giudice, è anche lui un uomo che si trova di fronte ad una situazione molto ingarbugliata. Siamo davanti a un panorama internazionale, ad una tragedia che oramai ha avuto gli onori delle cronache, il disonore delle cronache molte volte, dovremmo dire, e comunque deve trovare un carro espiatorio, ce l'ha davanti, è questo militone, questo soldato che ha confessato. Ecco, giudicarlo è forse la cosa più difficile, perché è l'unico che ha avuto il coraggio di denunciare questi eventi. E come si fa a giudicare uno tra i tanti che ha comunque creato queste eccidie? Non c'è un vero responsabile, si è trovato un responsabile, questo dobbiamo darne atto, questa è un po' la memoria ci porta a questo. Noi siamo davanti a delle guerre, non solo quella che ci racconta Marco, che è un po' una premonizione di quello che in qualche maniera disse Tolstoi. Non ci saranno più i tiranni a prendersi la responsabilità di ciò che accade, ma non avremo più responsabili. E questo giudice si trova proprio davanti a questo, sa che il soldato non è l'unico responsabile, non è il solo responsabile, però dovrà giudicare solamente questa persona. È una situazione difficile, una situazione difficilissima, e che quindi, insomma, ci troviamo davanti, oltre alla memoria di un fatto tragico, come la guerra, come l'eccidio, come quello che è stato Srebrenica, Srebrenica, ok, e insomma questa difficoltà nel già capire che cos'era quella guerra e che cosa è stato, ci troviamo poi di fronte alla condizione umana. E i tre personaggi che ha scelto Marco, e questa è stata la sua intelligenza di narratore, lui ha scelto sicuramente delle vittime, ma non le vittime che noi possiamo considerare vittime a prescindere, ovvero una delle tante persone magari che poi è stata uccisa. Poteva raccontarci questo. Lui ci ha raccontato quello che ha vissuto dopo l'evento, coloro che hanno vissuto dopo l'evento, coloro che hanno vissuto quell'evento come protagonisti e che sono ancora vivi e che potrebbero essere vittime, ma nello stesso tempo sono carnefici. Ecco, noi si oscilla nella lettura di questo libro a comprendere che cosa realmente sono questi personaggi. Possiamo passare dal considerarli tutti carnefici, perché poi alla fine tutti hanno delle responsabilità, addirittura anche il giudice ha delle responsabilità, però possiamo considerarli anche vittime. Soprattutto vittime di un destino umano e di una follia molte volte che non riusciamo a contenere. Questo è un po' quello che vi aspetterà leggendo il libro, ed è un libro che, dico, ha una sua pesantezza, ma una pesantezza letteraria, perché Marco è stato bravissimo a narrarla, rendendo leggero quello che poteva essere un racconto pesante letterariamente. Quindi con tre personaggi che rendono viva comunque, e rendono vivo il ricordo, la memoria, e ci fanno entrare all'interno di quelle emozioni che questi personaggi hanno vissuto in quel momento. Ma pesante perché ci riporta alla memoria ciò che abbiamo scordato. Noi lettori molte volte non dimentichiamo il nostro ruolo. Noi non siamo solamente lettori di qualcosa che è intrattenimento, questa è qualcosa che ci riporta alla memoria e siamo responsabili di aver dimenticato. Ecco, questo è un po' il punto preciso di questo libro. Secondo me l'opera di Marco ha questa capacità di riportare alla memoria ciò che noi abbiamo dimenticato, quindi noi siamo responsabili anche di aver dimenticato quello che Marco ci racconta. Per quanto riguarda, allora, alleggeriamo, per quanto riguarda quello che è stato il lavoro di Marco come autore, per come la vedo io, come l'ho letto questo libro, sicuramente è un'opera prima, in alcuni punti si nota che è un'opera prima, ma questo è un bene perché se fosse stato perfetto nella sua stesura, ci sarebbe stato forse l'intervento, no, dell'editore con mano pesante. Invece, ecco, si sente che Marco ha un suo stile, ma ancora leggermente acerbo, perché è un'opera prima. Questo è giusto che sia, è giusto che sia così. È un libro vero che ci arriva, che arriva anche come autore. È un libro che è stato menzionato dal Premio Gabbino, che è uno dei premi più importanti in Italia per le opere prime, e la Giunti ha avuto, insomma, l'occhio e il merito di prenderlo e di pubblicarlo. Che cosa dire di altro? La storia ve la potete, come ci ha dato dei tratti salienti la nota di Anna e Paola, è un po' questa, è un momento drammatico, quindi nella lettura ritroverete la realtà di quel momento. I personaggi sono questi e quelli che vi ho raccontato, ed è forse necessario entrare più nell'umanità di questi personaggi che non tanto in quello che compiono, perché poi molte cose Marco le ha raccontate e le ha romanzate, naturalmente, alcune cose no. Ecco, quindi oscilliamo tra la finzione, la necessità della narrazione e la verità dei fatti. Ha lavorato tanto sugli atti, io ho avuto la possibilità di intervistarlo quando uscì il libro ha già un anno e qualche mese, però si presenta a Leggere per non dimenticare a 20 anni dal 1995, quindi penso che la scelta di Anna non sia stata a caso. E so alcune cose che ora chiediamo anche a Marco e a Benedetta, insomma, come sono andati i processi, insomma, di pubblicazione e di stesura del libro. Sono sicuro che non è stato un libro facile da scrivere, anche perché questo libro è uscito, mi ricordo, in contemporanea con un altro libro di Paolo Giordano, era Il corpo umano, e sono rimasto molto colpito a gennaio dell'anno scorso di quanto due autori, uno con il suo percorso, Marco se lo sta creando pian piano, ecco, due autori però della stessa generazione avessero preso come punto focale della loro narrazione delle guerre. E delle guerre non come abbiamo già letto, la Seconda Guerra Mondiale, delle grandi guerre, ma delle guerre che non hanno ragione. Da una parte c'era l'Afghanistan, qui abbiamo l'ex Jugoslavia. Ecco, sono guerre che hanno segnato le nostre generazioni, le più giovani, che le hanno segnate, ma che purtroppo la cronaca, con i tanti eventi drammatici che si susseguono, molte volte dimentica. Ecco, alcuni, forse più sensibili di altri, come Marco, l'hanno sentita molto di più, questa necessità di raccontare una guerra. Una guerra come avviene nei giorni nostri, una guerra che molte volte non si sa all'inizio, o forse si sa all'inizio ma non si sa alla fine, non si sanno le vere ragioni, non ci sono vinti, ma ci sono solamente degli sconfitti, delle vittime. Ecco, è un po' cambiato il panorama dell'osservazione di questi eventi, grazie solo a degli scrittori come Marco. Questa possibilità di entrare dentro a ciò che le generazioni sentono sulle guerre ci dà la possibilità di tramandare, quindi di non dimenticare quello che succede e di leggere con lentezza e di ritornare alla memoria di ciò che comunque la cronaca ci riporta e giornalmente ci fa però anche dimenticare. Io mi fermo un attimo qui.
Dai la parola a Benedetta.
Sì, esatto, diamo la parola a Benedetta. Cioè,
si chiama Marco. Beh, io sono qua in qualità di editore, quindi è bene che le cose che ha detto appunto Gabriele le dica Gabriele, qualcun altro che non sono io. Io posso invece forse rendere conto un poco, provarci almeno, cercare di raccontarvi brevemente per quale ragione questo libro mi aveva colpito. Poi io e Marco facciamo questi duetti ormai da un sacco di tempo.
Ci eravamo avanti da un anno.
Esatto, abbiamo uno sketch ormai già collaborato.
Mamma in sala che ha visto tipo 5-6 volte.
Infatti, cioè, quelli che hanno già partecipato insomma, ci perdoneranno, ma cercheremo di essere assolutamente originali. Però certamente alcune cose sono quelle, non posso che ripeterle. Allora, tutto è cominciato con il premio Calvino, che è quella cosa lì, cioè un premio per l'inedito ed è un premio fantastico, l'unico in Italia che si prende la briga attraverso naturalmente volontari, perché le cose buone passano spesso solo dal volontariato, di selezionare tra 800 testi una decina di testi finalisti. I 10 testi finalisti vengono poi a loro volta, diciamo, ultra selezionati in una terna da una giuria invece di intellettuali fatta da 7-8 persone circa. E un paio di anni fa, in quella edizione lì, il testo di Marco non fu il vincitore, ma fu appunto il secondo o il terzo, nella terra, il terzo classificato. Io da editore mi affacciai naturalmente presso tutta la terra, ci mancherebbe, non ci facciamo mancare mai niente, ma il testo di Marco, già alla presentazione nella sala torinese, mi aveva colpito per il tema e anche per il brano che poi fu letto in quel pomeriggio. Ma il tema soprattutto, cioè una guerra particolare, una guerra vicina, ma lontana nella nostra memoria, una strage, Srebrenica, e un ragazzo giovane, poi appunto avevo poi scoperto insomma che quando aveva cominciato a scrivere il libro aveva ancora solo 25 anni, quando arriva al Calvino credo fossero 28, comunque sono un'età abbastanza giovane. Quindi mi colpiva un argomento così forte, mi colpiva che lo affrontasse una persona giovane, mi colpivano appunto le due cose di cui abbiamo già parlato, la necessità della memoria e il fatto che questa necessità di tornare su argomenti rimossi fosse portata in primo piano da persone di generazioni che non c'erano, perché quando è successa la strage di Srebrenica Marco aveva 10 anni, quindi al massimo l'ha vista passare in televisione, che significa a quell'età forse rimanere colpito da qualcosa, ma forse non molto più di quello. Poi ho letto immediatamente il testo, perché così funziona, anche lì lo avevano fatti circolare tra gli editori che lo richiedono, e giuro veramente che l'ho letto immediatamente nei giorni successivi in pochissimo tempo, cioè 2 o 3 ore, perché è un testo da cui non ci si distacca facilmente. E mi direte, beh, nonostante un argomento così, sì, proprio perché un argomento così a suo modo difficile, è stato affrontato da Marco in un modo, diciamo, con degli strumenti narrativi molto efficaci, che sono quelli poi che avete già sentito descritti, cioè le tre voci che si alternano, i tre punti di vista diversi che ci fanno entrare e uscire in questa vicenda terribile, ma, come dire, con un'ansia comunque di lettura e di arrivare alla fine del libro davvero rara. E non solo questo, ma io ho una specie di termometro, faccio questo mestiere, non applico soltanto
come dire, la selezione o la ricerca della miglior scrittura, anche, certo, anche. Però c'è una cosa che mi preme di più, cioè che un testo in qualche modo risuoni nella nostra coscienza o da qualche parte dentro di noi, cioè che causi qualche smottamento, qualcosa che possiamo, ognuno di noi definirebbe in modo diverso, ma le letture che arrivano sono quelle che in qualche modo modificano qualcosa dentro di noi. E alla fine di questo testo io ho provato una sorta di rabbia, commozione, insomma una roba mista, piacevole e sgradevole al tempo stesso, e a quel punto non ho più avuto alcun dubbio. Allora, normalmente in editoria succede un po' da tutte le parti, credo, si usano più lettori, no? Per confrontare pareri diversi sul testo e poi decidere o meno per la pubblicazione. Io sono responsabile di questa collana, per cui in qualche modo, diciamo, il mio parere conta di più, però mi faccio sempre forza in qualche modo anche di parere di altre persone. Ecco, nel caso di Marco non ne ho sentito affatto la necessità. Ho poi provato altre letture, ma l'ho fatto dopo, perché immediatamente l'adesione è stata fortissima. Che altro, sempre dal punto di vista, come dire, del lettore-editore, no? Che è un lettore un po' particolare, ma che deve essere un lettore perché funzioni il suo mestiere di editore, no? Funziona tanto meglio quanto più io riesco a mettermi nei panni di un lettore vero, non semplicemente di un lettore di mestiere. Beh, la voce che Gabriele sottolineava in qualche modo, lui ha parlato di voce forse acerba, non so, può darsi, anzi probabilmente sì. Per me equivaleva invece alla voce giovane, alla voce nuova, a una voce che cercava di raccontare fatti terribili con la propria, come dire, il proprio coraggio, la forza che si poteva avere per chi non c'era, per chi non poteva testimoniarle. Per me quella cosa lì era un punto di forza, non di debolezza. Perché se avesse fatto, come dire, lo storico, o si fosse messo a ricercare uno stile adeguato a una storia così terribile, forse questo libro sarebbe stato meno, non mi piace usare questa parola, questo aggettivo autentico, ma forse ci capiamo, cioè non sarebbe arrivato così potente alla bocca dello stomaco, in qualche modo o da qualche altra parte, dove meglio credete. Credo che il fatto che appunto anche la lingua sia volutamente, credo, nonostante la giovane età di Marco, volutamente denotativa più che connotativa, sia proprio una, come dire, una ragione profonda delle cose terribili che nel libro noi possiamo leggere, non solo cose terribili naturalmente, ma ci sono anche quelle. E poi le tre voci di cui si parlava, di cui quelle, le due, come dire, che risultano, credo, alla lettura più forti, più energiche, sono naturalmente quella del protagonista effettivo, che è Dragan Erdemovic, e la tragedia in qualche modo, no, della sua coscienza. E questo ci obbliga in qualche modo alla terribile riflessione, no? Antigone o Creonte, siamo sempre lì, non è che andiamo al di là di questo, cioè è sempre lo stesso problema quando si è in guerra o non solo in guerra, da una parte c'è la legge, dall'altra c'è la giustizia e comunque non c'è possibilità di salvezza, Antigone sceglie la giustizia ma muore e non possiamo chiedere a persone normali forse di essere degli eroi. Non possiamo neanche pensare che sia giusto a volte o che si debba per forza obbedire a degli ordini. Quindi, come dire, questo è il punto, credo, umano, umanissimo e terribile davanti al quale il libro ci pone, insomma. E quindi una ragione in più perché questa lettura sia una lettura sostanziosa. E poi c'è il giudice, questo giudice che appunto rappresenta la legge e non la giustizia, e parla però, o vorrebbe parlare con le parole della giustizia, in realtà però è un uomo di legge e quindi sbaglia, e quindi forse non sbaglia perché vorrebbe assolvere una condanna, e un personaggio come Dragan in realtà forse non si può né assolvere né condannare, nel senso che non c'è la possibilità di giustizia davanti a situazioni di questo tipo così limite, comunque responsabile di una strage, anche se non voleva farlo, anche se non voleva farlo. E poi vabbè, il terzo personaggio che è Dir, che come meglio direbbe Marco, se mi ricordo bene, è stata la terza voce aggiunta dopo, in corso d'opera del libro, prima che arrivasse in casa editrice, ed è un po' lo sguardo, siamo noi, che non abbiamo saputo in nessun modo esserci, contribuire a che tutto questo forse o non avvenisse o durasse meno, non fosse così, così terribilmente drammatico. Comunque, queste cose, come sappiamo, si ripetono ancora, continueranno a ripetersi. Quindi noi abbiamo pubblicato questo libro, io ho deciso di farlo, l'ho portato in casa editrice, ma in questo caso merita, come dire, un encomio tutta la casa editrice davvero, perché il testo è stato sposato, è un argomento, la memoria e l'impegno sono argomenti in cui tutti si sono riconosciuti. Ecco, quindi questo era per dire che poi, nonostante l'apparente difficoltà del tema, che non è solo apparente, poi il libro ha avuto un suo percorso anche di buon successo, percorso di premi, di segnalazioni e anche tuttora, vedete che siamo qua dopo un anno e mezzo, andremo a un premio francese che si chiama Festival, il premio del primo romanzo che è a Chambéry e che è, come dire, foriero di una possibile traduzione in lingua francese. Insomma, il libro continua a camminare, quindi a farsi strada. E quindi sono e siamo, perché in plurale è davvero d'obbligo, molto contenti di aver fatto questa strada con Marco, onorati, e contenti di averla fatta anche, come dire, credo in un modo, non so se nel migliore dei modi, ma sicuramente con impegno da parte di tutti. Io adesso, prima di prendere la parola a Marco e poi sollecitarlo, no? Forse potremmo leggere un paio di pagine, il solito Dragena, perché noi abbiamo appunto lo sketch, ma però voi non ce l'avete. Allora, è una delle parti, diciamo, introduttive, le tre voci si alternano, quindi effettivamente è una lettura che fila e poi cresce. C'è una scena molto forte di stupro circa a metà del libro, forte ma molto, molto efficace, molto ben restituita, e poi c'è un crescendo fino, diciamo, alla fine. La fine è la strage vera e propria, quasi la fine, insomma, e ci sono molte pagine in cui quello che accade viene restituito in maniera, direi, piuttosto precisa. Ecco, ora, quando noi diciamo precisa, naturalmente parliamo di un romanzo, e quindi in ogni caso si tratta sempre di un'elaborazione finzionale, come dire, insomma, inventiva, però i dettagli sono frutto dell'invenzione, poi la sostanza delle cose invece appartiene alla realtà. Quindi, Dragen. Il centro di reclutamento si trova nella palestra umida di una scuola elementare. Irina non ha capito perché sono venuto qui, come potrebbe. Lei, che si era innamorata di un capellone estroverso con la chitarra in mano, e si trova adesso a vederlo con la terza divisa indosso. In fondo, a chi dovrei fare la guerra io? Io che dovrei essere considerato un vero jugoslavo, un pezzo quasi unico. Sono nato a pochi chilometri da qui, nella parte a maggioranza serba della Bosnia Erzegovina, da genitori croati. Non che questo facesse una grande differenza per me. La mia generazione non si è mai domandata se la ragazza con la quale uscivamo fosse serba o croata, o se il compagno di squadra fosse musulmano. Certo, sapevamo chi osservava il Ramadan e chi festeggiava il Natale, ma il paese dove sono nato è troppo piccolo perché ci permettessimo di non frequentare qualcuno per dettagli del genere. Siamo una ventina in fila, tutti molto giovani. È evidente che stanno raschiando il fondo del barile. In un momento come questo, fare il soldato è l'unico mestiere sicuro. Se sei dalla parte giusta, sai che tua figlia avrà sempre da mangiare e che nessuno toccherà tua moglie. Troppo pochi i soldi rimasti per ascoltare le obiezioni di Irina. La guerra non durerà tanto, devo solo stare attento a non fare cazzate e sarò presto a casa. Non sono un eroe e non ho intenzione di diventarlo adesso. La mia terza divisa, ecco, è la mia terza divisa. A 18 anni, durante il servizio di leva, mi addestrai in quel minestrone che era l'esercito jugoslavo. Iniziai nel gennaio del 90 e fui assegnato a una base a pochi chilometri da Sisak. Era la prima volta che prendevo in mano un fucile, se si escludono le rare battute di caccia, le tortole con mio nonno. Il 13 maggio era una domenica. Libera uscita solo il sabato, ma la domenica non ci pesava, dato che potevamo guardare la partita tutti insieme in caserma. C'era una piccola televisione in sala mensa, appoggiata su un ripiano a 2 metri dal suolo. Quella sera al Maximir si giocava Dinamo Zagabria, Stella Rossa di Belgrado. Non sono mai stato un grande appassionato di calcio, ma avevo imparato che nell'esercito è importante farsi piacere quello che piace agli altri, se non vuoi trovarti da solo. Nell'esercito non conviene giocare a fare i diversi, bisogna stringere più rapporti possibili se si vogliono passare dei mesi sereni. Inoltre, guardandomi con gli occhi di adesso, mi accorgo di avere sempre sentito il complesso del diciottenne proveniente da un piccolo paesino di campagna che della vita aveva sperimentato ancora poco. Da giorni si parlava della partita, c'erano già stati disordini l'anno prima a Belgrado e la paura che la recente elezione di Tudjman avesse ulteriormente scaldato gli animi era davvero tanta. Allora non mi interessavo di politica e non sospettavo ancora che saremmo stati tutti costretti a interessarcene di lì a poco. Cresciuta dopo la morte di Tito, la mia generazione era molto più interessata alla separazione dei polis che a quella della Repubblica Jugoslavia. Federazione, confederazione, parole molto, molto lontane dai nostri pensieri. Mi viene in mente il giorno in cui iniziò la mia presa di coscienza di quello che stava realmente succedendo nel mio paese. Forse non compresi, ma sentii chiaramente che qualcosa era cambiato. Ricordo l'invasione di campo dei tifosi croati e Boban, capitano della Dinamo Zagabria, girarsi, alzare la testa, prendere la rincorsa e saltare davanti al poliziotto, colpendolo con un calcio sul viso, difesa istintiva rispetto a quello che stava succedendo. Di tutti i disordini che ebbero luogo quel giorno, dei militari intervenuti sommossa, dei feriti stesi a terra, di tutto ciò io ricordo solo Boban e il suo calcio al volo. Mi sono spesso domandato se Boban fosse cosciente delle conseguenze del suo gesto, se si rendesse conto di quello che avrebbe significato. Probabilmente no. Quel calcio, trasmesso e ritrasmesso in televisione, avrebbe finito per assumere una vita propria, per diventare un qualcosa di esterno e autonomo rispetto al suo autore e alle sue reali intenzioni. Quel calcio imponeva che prendessimo una posizione. A quel calcio non si poteva rimanere indifferenti. Boban, in quel momento, era diventato paladino della nazione croata. La decisione era stare dalla parte di Boban o dalla parte del poliziotto, decidere, come diceva Tudjman, se la Croazia aveva davvero ragione di esistere o se, come già urlava Milosevic, la vecchia Jugoslavia dovesse andare avanti com'era. Grazie. Domanda o vai?
No, penso che chiami adesso. C'è un po' un film da rompete le righe. Il libro, come dicevano, è uscito più di un anno fa e mi sono giurato che questa è l'ultima presentazione. Quindi stiamo un po' tirando le somme anche con Benedetta, e ho apprezzato questa opportunità anche per questo. Io non sono uno scrittore, ho scritto un libro. Mi occupo di tutt'altro, mi occupo di energie rinnovabili. E non sono partito con l'idea di raccontare il genocidio, di raccontare la guerra jugoslava. Sono partito da una storia. Come all'inizio di molte storie c'è una donna. Una sera una ragazza mi ha raccontato una storia che mi ha colpito molto. Era nel periodo che stavo scrivendo la tesi, che stavo finendo l'università, avevo 25 anni. E la storia di Dracula, la storia del protagonista, è una storia che mi ha colpito molto per tanti motivi. Uno di questi era come una persona che è stata sempre interessata con me, che conoscesse così poco della guerra in Jugoslavia, che conoscesse così poco di Srebrenica, che non conoscesse una storia come questa. E il secondo fatto stava nel fatto che il protagonista allora era un ventenne, quindi una persona con cui mi potevo relazionare in maniera molto forte. Però, sul momento, sono sempre stato un lettore, ma non sono un autore adesso, quindi figuriamoci prima di scrivere il libro, no, non ho pensato a scriverci il romanzo, è una storia che mi è rimasta lì. Finita l'università, mi sono trovato in quel momento dove ci troviamo molti purtroppo di questi tempi, in cui la distanza tra le mie aspettative di ragazzo appena entrato nel mondo del lavoro e la realtà di quello che facevo nella mia quotidianità era enorme. Cioè io mi ero impegnato, ho preso la laurea, pensavo che si sarebbe dischiuso davanti a me un futuro brillantissimo, in realtà la realtà del mio lavoro di tutti i giorni era molto più grama. E quindi la sera dopo il lavoro, poi ero all'estero, insomma mi trovo anche in una situazione particolare, ho cominciato a ritornare su questa storia, senza un reale motivo. E quindi all'inizio è stata un po' una ricerca, un po' io sapevo poco della guerra in Jugoslavia, sono partito dalla storia del ragazzo, ho cominciato perché si è trovato lì, com'è che si è trovato lì, cosa ha fatto. E quindi inizialmente sono partito ovviamente dagli atti del processo. Realmente riguardandosi indietro, uno a 25 anni la sera può fare cose molto più divertenti che riguardarsi gli atti di un processo, di una storia di Jugoslavia, però penso che fosse veramente un'ancora in quel momento, fosse la maniera di trovare una cosa sensata, una cosa concreta in cui credessi in quello che faceva. Quindi ho cominciato a cercare su di lui. Quindi sono partito dal micro e piano piano sono andato al macro. Cioè, più ricercavo, più sorgevano domande. E più sorgevano domande, più mi sono chiesto ma com'è che è successo questo genocidio? E com'è che ne so così poco? Alla fine io, come ha detto Benedetta, avevo 10 anni, però la guerra in Jugoslavia è stata un po' un sottofondo della mia infanzia, cioè io la vedevo passare al telegiornale, verso l'ora di pranzo, ma non avevo ben chiaro quali fossero i dettagli. Era una cosa lunga che era un po' un sottofondo, ma non mi era chiaro. E quindi sono un po' cominciato a studiare come si fosse arrivati a Srebrenica, e quindi sono passato a studiare la guerra stessa. E lì mi sono trovato, dopo aver raccolto questa mole di documenti senza reale senso, mi sono trovato davanti alla domanda di cosa farne. Cioè, cosa fare con tutto questo materiale raccolto? Potevo scriverci un saggio, potevo tenermelo per me. Invece il romanzo, che poi ha avuto ovviamente tutto questo lavoro, mi ha preso 4 anni, e quindi ovviamente anche il romanzo ha avuto varie forme nel tempo. Il romanzo mi è sembrato il metodo migliore, proprio perché è stato un processo fatto di domande la mia. E il romanzo dà la possibilità di non dare risposte, ma di porre delle domande in una maniera un po' migliore. Si sente che non sono autore, tuttora non riesco a esprimermi bene. Però è proprio questo, la possibilità di andare lì con il cacciavite a punzecchiare, a porre delle domande. Perché alla fine il motivo per cui questa ragazza mi aveva raccontato questa storia era per pormi una domanda, era per dirmi ma tu, al posto del protagonista, cosa avresti fatto? E quindi io col romanzo io una risposta non ce l'ho, perché per fortuna non mi sono mai trovato a fare delle scelte che sono scelte impossibili, scelte dove non c'è una risposta esatta. E quindi con il romanzo ho cercato di dare in una maniera storicamente più precisa possibile, non fosse altro per rispetto a una storia molto lontana dalla mia, una storia drammatica, della quale trovo anche un po' di soggezione, perché alla fine è una storia così drammatica che uno non ci vuole entrare a gamba tesa, proprio per proseguire con la metafora calcistica. Uno cerca, almeno secondo me, di entrarci con la maniera più precisa e più delicata e in maniera più studiata possibile, però dare al lettore tutti gli elementi per farsi il lettore stesso un'opinione di dove fosse la giustizia, se ci può essere giustizia in un caso del genere, un'opinione stessa sulla guerra, perché si è formata la guerra, e un'opinione stessa sui ventenni che poi la guerra la vanno a combattere. E quando c'è stato il premio Gardino, come raccontava Benedetta, deve sempre raccontare questo aneddoto, sono stato raccontato da 3 case editrici, e c'era una che in particolare mi attirava molto. Io da lettore conoscevo la Giunti solo come l'editore di Peppa Pig, perché mia nipote è una grande fan di Peppa Pig. E quindi non avevo mai immaginato di pubblicare un libro di narrativa con l'editore della Peppa Pig. La Peppa Pig è la strage, insomma, non è che un'associazione che viene molto spontanea. E quindi stavo concentrando soprattutto il dialogo con questo editore di cui conoscevo i romanzi e che mi interessava. La loro linea era molto semplice. La loro linea era: di questo romanzo in Italia non gli frega niente a nessuno. Cioè, della guerra in Jugoslavia, della strage non gli frega niente a nessuno. Però tu ci piaci, eh? più ci piace, lo pubblichiamo, ne venderà 500 copie, poi insieme facciamo un contratto per due romanzi, insieme facciamo un altro romanzo, già quella era una cosa abbastanza interessante, e facciamo un altro romanzo con una struttura ben precisa, su un argomento che interessa la gente, e che interessa i lettori, e vedrai che poi il secondo romanzo sarà un successo. E poi, di per lì, io sono veramente neofita del mondo, lo sono tuttora, quindi figuriamoci un anno fa, del mondo delle lettere, mi sembrava quasi un argomento, mi ha convinto, alla fine, cioè, se a nessuno interessa, loro lo sanno cosa interessa al pubblico. E poi invece è arrivata Benedetta, che come ha raccontato bene con un caro amato, ha detto la casa editrice di Peppa Pig ci crede, siamo completamente crediamo nel progetto, e veramente ti rendi conto adesso, proprio in questo tirare le somme, rompete le righe un anno dopo, di quanto a volte il successo piccolo o grande di un'opera e il riconoscimento sia veramente dipende dal lavoro di squadra. Ovviamente poi c'è la fortuna, c'è la sfortuna, però devi trovare a volte anche delle persone che credono nelle stesse cose che credi tu, che credono nel tuo lavoro e che vengono colpite dalle stesse cose che hanno colpito te. E visto che siamo in clima di rompete le righe, e vedo tra l'altro nel pubblico nascosti altri editori giuntini di Peppa Pig, con l'occasione per ringraziarli, perché probabilmente un anno fa all'esordio non molti avrebbero creduto né in me né nel romanzo.
Se ci sono delle domande dal pubblico, abbiamo ancora un po' di tempo.
Ecco. Sì, grazie. Io il libro l'ho letto l'anno scorso.
Uno dei primi.
Devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Tra l'altro casualmente l'ho letto a Torino. Casualmente. Ero stato l'anno scorso, poco prima, praticamente quasi nello stesso periodo, a vedere una mostra a Sarajevo su Srebrenica. Quindi praticamente mi è successo di leggere tutto il libro, e siccome in questa mostra c'erano dei filmati delle Nazioni Unite, proprio del contingente dell'ONU olandese, che faceva vedere tutto il campo, il recinto, la rete, tutta la gente fuori. Quindi l'ho letto chiaramente, ogni pagina che mi passava c'avevo anche le immagini insieme. Ora in questo momento una domanda che vorrei fare è questa. È passato un po' di tempo, avrai avuto modo di parlare con gente, hai fatto alcune riflessioni, penso, su questo lavoro, cosa è successo, ti sarai confrontato magari in qualche parte del mondo con un serbo, un bosniaco. Oggi, di quel libro, di quelle tue riflessioni, di quei studi, ci aggiungeresti qualcosa? Che cosa ci fa? Cosa penseresti? Grazie.
Grazie a lei. Ovviamente il libro è molto legato al periodo in cui l'ho scritto. Il titolo stesso, Come fossi solo, è un titolo che Benedetta disperatamente cerca di cambiare. E invece è un titolo a cui sono ed ero molto legato, perché secondo me il libro parla sostanzialmente, al di là del conflitto, di tre solitudini. Ed è secondo me per questo è il motivo per cui anche molte persone sono per fortuna trovate in guerra, sono legate al libro e l'hanno sentito loro. Ma allo stesso tempo, in maniera molto minore, ovviamente non comparabile a quella di ventenni che si trovano in guerra, era una sensazione che avevo molto io nel momento in cui l'ho scritto. Quindi ovviamente scrivere un libro adesso sullo stesso argomento, ma in un momento dove hai avuto un libro pubblicato, un momento della vita comunque molto più compiuto in un certo senso, porterebbe lo stesso argomento a essere trattato in maniera diversa. Il libro è un libro spietato anche, insomma, nella mia lingua acerba, comunque la vogliamo definire oggi, ho cercato di sottrarmi totalmente proprio per lasciare più spazio alla storia che alla mia presenza, proprio perché vedevo la mia presenza in quel momento molto, veramente inutile. Ho avuto in quest'anno modo di confrontarmi con molte persone che vivono in Italia che hanno in maniera diversa avuto a che fare col conflitto. Molti ne hanno scritto, alcuni li ho incontrati, e devo ammettere che ogni volta che apro un'email o che a un evento si alza una persona e mi dice io sono croata, io sono bosniaca, io sono serba, ho sempre un po' la pelle d'oca, perché ho sempre la paura che mi dicano che il libro non mi rappresenta, che il libro che ho fatto qualcosa di sbagliato, proprio perché ho molta soggezione, come dicevo prima, nei confronti di questo. E per fortuna, ovviamente, prima della pubblicazione abbiamo fatto anche tutto il controllo sui fatti, su tutto quello che è pubblicato. Non ho mai avuto un riscontro di qualcuno che dice che quello che c'è scritto qui dentro non è vero, e questa è una cosa di cui, tra tutte forse è la cosa di cui vado più orgoglioso, perché uno può scrivere un libro meglio, peggio, però la sensazione di aver portato rispetto a una tragedia così grossa è una cosa, ecco, che mi fa molto piacere. Come lo scriverei adesso? Lo scriverei diverso, ovviamente. Alla fine quest'anno è stato una lavatrice di tante cose, di tante persone interessanti, di tante persone meno interessanti. E soprattutto sono entrato a contatto sia con Benedetta come altre persone che mi hanno dato più coscienza e ho perso forse spontaneità. Cioè, questa, io non ho scritto un libro pensando un giorno sarà pubblicato, ho scritto il libro perché avevo in quel momento la mia vita voglia di farlo. Se adesso un giorno scriverò un altro libro, inevitabilmente, per quanto uno finga di no, si creano tante altre dinamiche in testa per commenti, per esperienze, per quella domanda che mi hanno fatto quel giorno a Milano, per quel commento che mi ha fatto quel giornalista la volta dopo a Roma, per quella mazza battuta che è uscita il premio Strega. Quindi ovviamente sarebbe un libro più consapevole e di conseguenza sicuramente peggiore. Quindi sì, è una esperienza in un certo modo irreplicabile, è per questo che i primi libri si scrivono una volta sola.
Gabriele,
ci fai un'altra domanda? Sì, era solo la curiosità che si allaccia a quella che adesso ha fatto il Signore. Prima ci hai detto che una ragazza ti ha raccontato questa storia. Ecco, volevo sapere se questa ragazza poi l'hai incontrata.
La ringrazio in fondo, non si dica che non la ringrazio. Si chiama Gaia, ora è fidanzatissima e
il fidanzato la voleva fidanzarsi con Gaia. No, poi c'è riuscito, ha scritto un buon libro.
È una teoria di Benedetta. Tra l'altro, Benedetta l'ha conosciuta e mi ha molto aiutato. Lei, questa ragazza, non è che mi ha raccontato questa storia a caso. Questa ragazza partecipava alla difesa di Karasic, quindi lei è avvocato, era una ragazza di Genova conosciuta a Londra, è parte della squadra che difende Karasic, e alla fine è stata una sorpresa anche per lei, perché a volte sono quelle strane coincidenze, cioè tu racconti quella che per te è un fatto tra virgolette di lavoro, una cosa di interesse puramente scientifico, la persona che trovi davanti nella sua soggettività lo percepisce in maniera diversa e 4 anni dopo esce un romanzo con l'editore di Peppa Pig.
Come viene visto questo romanzo, visto che la Giunti, a parte Peppa Pig, si occupa anche di scuola, all'interno delle scuole?
Ah, benissimo!
Sì, facciamo
dei tour nelle scuole! No, davvero, benissimo! Siamo stati a Milano un paio di settimane fa e uno di questi incontri aveva 500 studenti, davvero, cioè troppi, quindi, perché non si riesce a interloquire. Però, bellissimo, abbiamo testimoni come la signora Galtos. No, benissimo, quando si riesce, io trovo che anche questa sia una buona... Ora, no, io non scelgo i libri pensando a questo, diciamo che per natura forse sono portata a libri legati in qualche modo, non solo, ma in alcuni casi all'impegno, a temi, insomma, che sono anche temi spendibili, no? In riflessioni, in dibattiti... riflessioni, dibattiti forse riusciamo alla televisione. E la scuola è un posto, no, incredibile,
molto divertente,
anche divertente, i ragazzi, ovviamente dipende, gli incontri più
vivi sono quando gli insegnanti riescono a prepararli e qualcuno ha davvero letto, allora a quel punto è facile interloquire e funziona molto bene. Quando questo non succede, cioè spesso purtroppo, perché evidentemente non è facile anche per gli insegnanti fare bene tutto questo, però no, il gancio, poi Marco per esempio ha studiato anche lì una serie di modalità di aggancio con i ragazzi che hanno funzionato bene proprio sul tema della scelta, la scelta e la coscienza, quindi...
No, beh, vale quanto diverse date nelle scuole, sì, quella forse è veramente la cosa che dà più soddisfazione, perché gli studenti hanno molto meno filtro e quindi hai veramente la possibilità di avere domande molto più dirette e avere una discussione molto più franca. Veramente sono un ricettacolo di aneddoti divertenti, abbiamo fatto 5-6 date in scuole diverse, scuole del nord Italia, ed è bello, ed è bello, e soprattutto è bello rendersi conto... Due cose, una cosa è che hanno l'idea uno spesso dell'autore come lontano, inavvicinabile, e soprattutto uno che ha scritto di guerra, ti aspettano sempre che hai, non so, 70 anni e tutto il resto, e invece il fatto di incontrare una persona con parlare per loro alla fine è una cosa molto divertente. E due, che i ragazzi che sono pagina bianca si appassionano a leggere e si appassionano anche a storie, tra virgolette, difficili, e quindi alla fine... Molto spesso, non lo so, ho la sensazione, anche in questo poco, sono stato esposto al editoriale, che si parte sempre dal preconcetto che il lettore è stupido. Allora, partendo sempre dal concetto che il lettore è stupido, che poi il lettore diventa stupido se si forniscono solo storie stupide. Poi non necessariamente nel libro diventa gente, però, nel senso, i ragazzi esposti davanti a un libro di guerra, veramente ho grossi riscontri, poi mi continuo a scrivere, mi ricevo un sacco di mail, mi chiedono ma cosa possiamo leggere ancora?
Ricordo, era stato fatto anche, mi pare fosse il primo anno, premio Strega Giovani, vale la pena menzionarlo perché effettivamente lì poi la giuria dei ragazzi
ha fatto
una cinquina completamente diversa da quella istituzionale. Marco è arrivato terzo, prima per esempio era Catozzella, quello di Non dirmi che hai paura, la storia di Samia, poi il fumetto di Gipi e poi il libro di Marco, che chiaramente erano poi i tre libri che forse dialogavano effettivamente di più con i ragazzi, nonostante un tema che apparentemente, no, può sembrare distante, in realtà è un'occasione anche per studiare dei pezzi di storia e starci dentro. Non so se vuoi dire, scusa. Per cui no, le scuole, a parte l'education, altri giunti comunque, secondo me, perché se non cominci da lì è finita.
Può aver avuto qualche influenza anche lì? Della Margaret Mazzantini, che in qualche modo ha
affrontato in realtà veramente è stato, non c'è stato tutto questo pensare, è stata veramente la storia, è stato il motivo, perché veramente è un processo così lungo e soprattutto fatto fuori dall'ora del lavoro per uno che ha un lavoro,
è una persona che vive all'estero da un sacco di anni, quindi
c'è stato, sì, non forse veramente è stato quasi, tra virgolette, un urlo, non c'è stato, è stato molto, tra virgolette, spontaneo, per quanto un lavoro di 4 anni possa essere spontaneo. Però non c'è stato un pensare a esempi o avere un monitor. Sono e sono sempre stato un accanito lettore, quindi quello sì, però non ci ho troppo pensato. No, ma lui no. Lo conosciamo.
Volevo fare un commento, che forse la domanda
c'è un
aereo, però diciamo, faccio parte della CLAC, non ho partecipato allora, quello che mi ha colpito molto, che è un grande, come non ricordo la pesantezza forse del libro, com'era la... sì, la pesantezza no, certamente io invece la definirei però di durezza, no? Io ho trovato un libro molto duro in alcuni, diciamo, in alcuni passaggi veramente, veramente difficile, e la durezza è anche molto avvincente, perché non riuscivo a nonostante l'argomento mi desse fastidio, mi urtasse, però alla fine poi sono riuscito felicemente a concludere. Ma quello che mi ha dato, cioè la sensazione che mi ha lasciato di più, questo è il commento, e non so se l'autore, se Marco voleva trasmettere questo, è la rassegnazione fin dall'inizio, la sconfitta di tutti e tre i personaggi, no? Cioè sono tutti e tre convinti di cioè la fine era nota, come sarebbe andata a finire lo sapevano fin dall'inizio, il giudice che non avrebbe ottenuto giustizia, il povero soldato che sarebbe stato coinvolto in qualche cosa, cioè c'era anche lui, e il casco blu che non avrebbe mai, non sarebbe mai riuscito a aiutare queste persone. L'unica speranza, l'unica, cioè, una nota positiva la trovo in quello che poi verrà ucciso, e che è un personaggio minore, e che è, cioè, il factotum del campo, però non mi ricordo, mi sfugge il nome, ed è dunque metallo. Ecco, era questa la sensazione che tu volevi trasmettere al lettore, cioè c'era un intento preciso, oppure no, sono venuti, sono nati così rassegnati e così. Questo. Grazie.
Innanzitutto grazie, penso per aver letto.
No, c'è stato un primo lettore e io l'ultimo.
Certo. No, sì, alla fine il libro parla, come dicevo prima, parla di tre persone che sono, per usare una banalità, veramente sconfitte, e non potevano che essere sconfitte dalla storia e dalle scelte di altri. Quindi sì. Alla fine il percorso mi era chiaro fin dall'inizio, le modalità non lo erano, ma il percorso, il punto di arrivo era quello, e soprattutto la sensazione iniziale che mi ha portato a raccontare questa storia, come dicevi bene tu, era quella. E quindi sì, inevitabilmente non poteva essere altrimenti.
Ci sono domande?
Non è una domanda, è una riflessione. Grazie. Io non ho letto il libro, quindi sono molto attenta. L'argomento, e penso che però il filtro dell'età è quello giusto, perché la guerra la fanno i giovani, e sei dalla parte loro. Io in Italia non c'è questa esperienza, perché la guerra, l'ultima guerra, 70 anni fa, i reduci ci sono amareggiati. Per esempio, mio zio internato Ini non ne voleva assolutamente parlare, perché da reduce c'è sempre una maretta, la scelta è sempre sbagliata. Posso dire che a quel tempo erano di quelli che portava il popolo della sinistra, che portava la maglietta ogni guerra ingiusta, e dicevamo di no, e discutevamo tra noi della sinistra contro la Rema, contro Sopi, tanto per fare noi, perché sono intervenuti. Per me sarebbe difficile, io penso in noi, per me sarebbe difficile, al di là che non sono una scrittrice, scrivere, penso che le tante, mentre vicino a quei giovani che sono partiti per quello, si sono trovati nella guerra più che a quelli che sono partiti per le guerre famose americane, che poi raccontano tutto loro. Quindi auguri, perché sei dalla parte giusta.
Grazie.
Grazie. Se ci sono altre domande?
Allora ringraziamo tantissimo Marco Magini, auguri per il prossimo libro, se ci sarà.
Certo.
Ci sarà, bellissimo la scritta. A Benedetta Centovalli, Gabriele Metano, grazie a voi e auguri di buona Pasqua. Grazie.